Allora, magari dirò qualche cosa di ovvio che già conoscete, ma non importa. Dove noi ci troviamo adesso, anticamente, questo faceva già parte del grande palazzo lateranense. In epoca antica si chiamava Patriarchium, una parola latina che deriva dal greco e che significa in sostanza la sede del Patriarca di Roma. E quindi qui dove ci troviamo erano gli appartamenti del Papa, quella la cappella del Papa, qui sotto l'archivio o lo scrittorio, tutte e due le cose insieme, dove si scrivevano e conservavano i documenti della Chiesa. Era un edificio sostanzialmente fatto ad L, con un braccio corto qui e un braccio lungo che da qui arrivava fino alla fine dell'attuale Palazzo Lateranense, per capirci fino all'angolo che guarda l'obelisco sulla sinistra, poi c'è l'entrata laterale della porta di San Giovanni, quindi quell'angolo lì è rimasto come al tempo antico. E tuttavia dietro a questo edificio principale a L, tutta la piazza, o meglio tre quarti di quella che adesso è piazza di Porta San Giovanni dove c'è il prato, tre quarti di quella porta erano occupati da questi edifici, e questo fino al 1307, quando i papi sono stati a Roma, poi sono andati ad Avignone, e in quasi tre secoli, tra una cosa e l'altra, perché poi tornati a Roma sono andati a San Pietro, e qui nei secoli successivi, calcolando anche che Roma si era ridotta moltissimo di popolazione, andando a finire soltanto circa 100.000 persone, per una capitale capite che è poco, questi edifici, la gran parte di questi edifici andavano ormai in rovina, tanto che alla fine del 1500 il capitolo lateranense che presideva un po' a tutti questi edifici aveva addirittura dato l'ordine che insomma i benestanti si potessero portare via le tegole, i legni di quello che ancora esisteva. Venne Sisto V, riformò gran parte della città di Roma e questa zona la bonificò con dei criteri architettonici che erano molto diversi dai secoli precedenti, perché con il Rinascimento si allargano le piazze, si allargano le strade, quindi un altro concetto di vita nelle città. E quindi di tutti questi edifici che cosa salvò? Salvò la cappella del Santa Santorum, che era in un buono stato, salvò, perché preziosa, la Scala Santa, e la trasportò, la fece trasportare davanti a questa cappella del Santa Santorum. Più o meno pensate che la cappella, che la Scala Santa era lì dove c'è il semaforo appena fuori di noi, nella posizione però che guardava verso sud, quindi verso il palazzo stesso, mentre poi portandola qui l'ha trasportata e guarda verso est. Qui sorge il sole, là tramonta, qui siamo a mezzogiorno. Perché questi due preziosi elementi? Perché erano significativi e volle costruire intorno le altre quattro scale e queste due cappelle, questa dove siamo dedicata a San Lorenzo e quella di là dedicata a San Silvestro. San Lorenzo vediamo lì nella gloria, perché fin da sempre questo luogo era stato dedicato a San Lorenzo martire, del quale ci sono alcune reliquie come dei carboni e delle spugne imbevute del suo sangue dentro una arca di cipresso della quale dopo parliamo. Quindi di tutto il palazzo pontificio salvò questo, ricostruì ex novo quello che è attualmente la sede del Vescovo di Roma, del Cardinal Vicario, e tutto il resto fu abbattuto, anche perché, come ho detto, fatiscente. E qui volle il santuario della Passione. Poi dopo darò una breve spiegazione di alcune cose vedendo velocemente le scale. Santuario della Passione proprio in ricordo della scala che secondo la tradizione Gesù salì andando da Pilato nel pretorio quando fu giudicato a morte, e Passione dei martiri di cui si conservano le reliquie stesse dentro quest'arca sotto l'altare. La cappella, ho detto, è stata la cappella dei papi. Non si conosce esattamente il tempo della sua costruzione, ma certamente nel 700, non 1700, ma 700, certamente già esisteva, e si può supporre anche una data precedente, perché qui sotto, dove c'era l'archivio o lo scrittoio, è stato trovato un affresco raffigurante Sant'Agostino datato intorno al 500. Quindi consideriamo che agli inizi il Palazzo Lateranense fu piccolo, ma poi man mano, nel giro di pochi secoli, certamente gli edifici qui intorno si espansero enormemente. E quindi si può supporre anche di anticipare la data di questa costruzione della cappella. Tuttavia nel 1277 ci fu un terremoto a Roma, per cui il Papa che venne dopo, Niccolò III Ursini, decise di fare quello che molto spesso si faceva, cioè le macerie fecero da base alla nuova costruzione, per cui praticamente qui sotto c'è solo un cumulo di macerie. Una parte è stata scavata e risistemata, un'altra parte non è stata toccata. Semplicemente nel 1900 sono stati fatti alcuni scavi qui sotto la cappella del Sancta Sanctorum e in parte anche dove siamo noi, e restano là come base di questa struttura. Capite che tanto non si può smuovere, perché sennò va a finire che qualcosa crolla pure. E 1278-79 fu costruita ex novo questa cappella, ma salvando comunque l'altare principale, che è stato comunque rimesso in loco. E il resto fu costruito da questo che è chiamato Magister, da questo maestro della famiglia dei Cosmati, Magister Cosmatus. C'è scritto: entrando nell'arco fecit hoc opus. I Cosmati erano famosi perché i pavimenti cosmateschi sono famosi. Loro iniziarono come marmorari, incominciarono con questo mestiere, ma pian piano diventarono una grande forza edilizia, un cantiere vero e proprio, tanto che al loro servizio qui avevano maestri di alta qualità che erano capaci di fare affreschi, maestri che erano capaci di fare sculture, non ce ne sono, ma comunque altre stuccature, eccetera, e mosaico, affresco e mosaico, tecniche molto diverse fra loro, comunque artisti di grande livello. Ecco, questa è la prima cosa che adesso andremo a vedere anche dentro. Siamo in tanti, di solito facciamo due gruppi, per brevità di tempo andiamo dentro e facciamo magari una sola spiegazione. Poi dopo visiteremo, accennerò qualcosa a queste scale che ci sono. Dico soltanto che, per completare il discorso di Sisto V, qui sopra ci sono 8 dottori della Chiesa, a incominciare veramente da San Basilio, che è da quest'altra parte, e San Giovanni Crisostomo e via via, fino a San Tommaso e San Bonaventura. San Bonaventura, oltre che grande dottore della Chiesa, era un po' anche l'ispiratore di Papa Sisto V francescano. Quindi perché ha voluto ricordare i dottori della Chiesa e di là nell'altra cappella che forse neanche visitiamo ci sono dei simboli del Papa, perché siamo alla fine del 1500, 1585-89 il suo pontificato. Lui in 3 anni fece costruire e il palazzo e tutto questo edificio che vedete intorno alla cappella, perché siamo alla fine del 1500, dopo la riforma di Lutero, che dette particolare importanza alla Bibbia in se stessa, alla fede, alla Bibbia, ma trascurando la tradizione. Invece il Papa vuole ribadire che la Chiesa ha la sua continuità proprio a partire dagli Apostoli attraverso i padri della Chiesa e ovviamente aggiungiamo anche attraverso la celebrazione liturgica, perché la celebrazione liturgica della Messa e dei Sacramenti trasmette in concreto la fede. Noi la fede la manteniamo viva, appunto vivendola, altrimenti rimarrebbe solo scritta nei libri. Quindi la tradizione di padre in figlio, di secolo in secolo, la tradizione ha la sua importanza fondamentale, fondato ovviamente su cose serie, importanti come la Bibbia stessa e i padri che l'hanno interpretata. Questi padri, tra l'altro, sono quasi tutti, eccetto San Girolamo, che era solo sacerdote, gli altri sono tutti anche vescovi, per ricordare comunque l'importanza di questa autorità che ci ha trasmesso la fede. Andiamo in cappella. Venite anche più avanti da questa parte, lasciando spazio. Dicevo della scritta del maestro Cosmatus, è qui nell'arco, in quella lapide incisa. E qui sopra l'architrave c'è la frase: non c'è in tutto il mondo un luogo più santo di questo. E già nel 1500 questo luogo era considerato il luogo più sacro di Roma, anzi il Sancta Sanctorum. La frase ricorda un po' il Tempio di Gerusalemme, o meglio la parte più interna del Tempio, appunto il Santo dei Santi, e dove era l'arca stessa dell'Alleanza, quindi la presenza reale di Dio in mezzo al popolo ebraico. E la parola Sancta Sanctorum significa anche le cose più sante, e le cose più sante si riferiscono in particolare alle reliquie dei santi martiri dei primi secoli che sono conservate sotto questo altare. Poche volte sono state ispezionate, e anzi considerate che per praticamente 500 anni questa cappella è stata chiusa, perché dal 1521 per decreto del Papa all'epoca fu chiusa, perché non utilizzata, ma comunque per rispetto al fatto che sia una cappella papale. E soltanto nel 1990, ho saltato qualche cosa ma non importa, è stato necessario proprio restaurarla, perché incominciava a piovere. Vedete in alto i simboli dei 4 evangelisti, ci sono le parti originarie che sono l'azzurro, i lapislazzoli, fatto con quindi polvere di questa pietra preziosa, rara e quindi preziosa per questo motivo, ma che dà quel colore azzurro vivo, con le stelle in lamina d'oro, Alcune parti invece sono in verde, volutamente, e quella parte in verde è quella restaurata, quella che era mancante. Ci pioveva, era danneggiato e quindi furono necessario prima restaurare il tetto, ovviamente, e poi anche restaurare le pitture. E le pitture è stata una scoperta straordinaria, neanche gli storici dell'arte sapevano questo. Cioè è successo che con Sisto V, alla fine del 1500, questa cappella era stata ripitturata totalmente. Non i mosaici, che sono quelli originari del 1200, non i mosaici ma le pitture. Gli affreschi, i santi che vedete nelle colonne, sono stati fatti ex novo. Sotto non sono state trovate tracce significative, perché che cosa succede? Quando si rifanno gli affreschi, l'affresco è calce fresca, che ha bisogno di tirare, ha bisogno di attaccare, allora si spiccona quello che c'è sotto. Mentre nella parte alta, che cosa è successo? Contrariamente al solito, non furono fatti nuovi affreschi, ma sono stati ridipinti. Allora nel restauro, nei saggi che si fanno, i restauratori hanno scoperto, questa era la grande novità, che sotto c'erano gli affreschi originari e anche in ottimo stato. Perché la necessità di ridipingere? Perché dopo tre secoli cambiano gli stili, cambiano le mode, ci cambiamo anche noi i vestiti, cambiano anche le chiese. È così, insomma, no? Capite che 300 anni sono lunghi. E i restauratori hanno lasciato due segni di questa ridipintura. All'angolo, lì dove c'è il martirio di Santo Stefano lapidato, c'è un personaggio in piedi che custodisce le vesti. Vedete che le vesti per metà sono in un colore, in uno stile più rosso, quello antico, e più marrone l'altro. E il personaggio è Saulo, che è giovane, custodisce i mantelli, mentre gli anziani o anziani adulti lapidano Stefano. Anche gli edifici più o meno sono disegnati nella stessa geometria, ma lo stile e il colore è diverso. La stessa finestra murata qui, per metà quella bianca è cinquecentesca, l'altra, quella rossa, è invece alla fine del 1200. Le scene, le altre, sono San Lorenzo, Sant'Agnese, nella parte destra c'è la torre dove fu rinchiusa dal padre perché la voleva dare sposa a un pagano, lei era cristiana e non volle, il padre sperò che cambiasse idea, non lo fece e quindi la consegnò al giudice che la condannò a morte, prima al rogo e si vedono dei rami fumanti, un angelo la salvò da questo, non fu toccata dal fuoco, ma poi fu condannata di nuovo a morte con il taglio della testa. Fra l'altro Agnes, Agnesa, Agnello, l'agnello sgozzato, le due cose si ricordano fra di loro. Fino al 1900 il capo di Sant'Agnese era conservato qui dentro. Il corpo è sempre stato nella sua basilica sulla via Nomentana. Nel 1900, in occasione di una riesumazione e elenco delle reliquie, il capo fu donato alla chiesa nel luogo del martirio in piazza Navona. Fino al 1370 anche le teste dei santi Pietro e Paolo, stesso discorso, i corpi sono nel luogo della sepoltura e delle loro basiliche, anzi ricordo che c'è la sepoltura del martire e pian piano si costruisce una cappella, una chiesa più grande, una basilica, quindi le basiliche si costruiscono sul luogo del martirio, anzi della sepoltura. Tant'è vero che San Pietro è stato ritrovato molto basso perché successivamente crescono nuove chiese una sull'altra. È il discorso che abbiamo fatto anche qua sotto. Ritorniamo quindi a Sant'Agnese. Tra parentesi, le teste dei santi Pietro e Paolo sono nella Basilica di San Giovanni Laterano. Sopra l'altare c'è quel tabernacolo in alto, ci sono due busti, lì dentro sono conservati. San Nicola, Nicolò, il Papa, San Nicola il suo patrono, la scena, un anziano signore ha tre figlie, è povero, le deve maritare, senza dote non si può, rimarrebbero in mezzo alla strada, chiede aiuto a San Nicola. La scena successiva, di notte, mentre essi dormono, si vede nella stanza lui e più in basso le tre ragazze, il santo porta un sacchetto con le tre monete d'oro. Qui sopra, in alto, sempre nella parte duecentesca, il Papa Nicolò III che offre proprio la struttura della Chiesa, il disegno della Chiesa a Gesù da questa parte, Gesù in trono, Gesù Signore, vedete che c'è la croce gemmata, la croce gloriosa, perché è il Cristo risorto alla destra del Padre che accoglie questo dono. Una novità assoluta è che il ritratto del Papa, il volto del Papa è il ritratto vero. Fino a quell'epoca, nello stile bizantino che anche a Roma era predominante, testimone è questo stesso mosaico qui, e le immagini si ripetono in maniera stereotipata, si ripetono sempre le stesse immagini. Non è per mancanza di fantasia, è che nello stile bizantino l'immagine trasmette il significato e non è importante la figura ma quanto il contenuto, e ripetere l'immagine di Cristo con fedeltà significa rimanere fedeli alla tradizione. Quindi è un concetto molto diverso dal nostro modo di fare arte. Tanto per fare un esempio, vedete, si vede poco, in cima là si vedono le figure di San Pietro e di San Paolo. San Pietro è sempre riprodotto con la sua figura, con la barba bianca e i capelli bianchi, e invece San Paolo è marrone, scuro, però mezzo calvo. Ecco, questo stereotipo, questa immagine è riprodurre quello che abbiamo ricevuto per essere conformi alla tradizione. Ma da questo momento incomincia una novità, incomincia un movimento, una diversità nell'arte italiana. Probabilmente perché Giotto era soltanto un ragazzo all'epoca e venne a Roma, ma appunto era ragazzo, non può aver lavorato qui. In un primo momento i restauratori pensavano anche alla mano di Giotto, perché lo stile è molto simile ad Assisi, ma siamo nell'epoca piuttosto che nella sua mano. Questo artista che qui ha lavorato è chiamato semplicemente il maestro romano, perché non sappiamo il nome, quindi di Roma, punto e basta. Per identificarlo un po', doveva essere certamente una persona importante, anche un capogruppo come scuola. E non mi allungo. Nella figura del Gesù vedete l'importanza, immaginatevi al centro della cappella, guardando il Cristo, c'è proprio la figura figura della prospettiva, no? I piedi, il trono in basso è molto più largo rispetto all'alto, è anche spostato come direzione. Incomincia un nuovo stile di rappresentazione, molto diverso per esempio se guardiamo Santo Stefano, la figura è molto più appiattita sullo sfondo, quasi appiccicata sopra, un modo diverso di fare arte. Torniamo a noi e quindi alla preziosità di questo luogo. Non ho detto la cosa più importante, è questa immagine che abbiamo qui al centro, l'immagine chiamata acheropita, non dipinta da mano d'uomo alla lettera in greco, secondo la tradizione l'avrebbe dipinta San Luca, e non riuscendo a dipingere il volto, per la straordinarietà della figura di Gesù, alla mattina svegliandosi la trovò completata da un angelo che durante la notte lo aveva fatto. È una pia leggenda medievale, ma sta a significare l'antichità e la preziosità di questa immagine, che è la prima tavola dipinta a Roma. Era in San Giovanni Laterano, quindi commissionata per la Basilica di Roma, la Chiesa Madre di Roma, e poi successivamente, quando la Chiesa stessa si è ingrandita, portata nella Cappella dei Papi. La tavola in noce è stata datata intorno al 500 dagli studiosi. Non mi dilungo nei particolari di questo studio, solo che lungo i secoli questa stessa immagine si è deteriorata, anche perché sono invalsi diversi usi. Uno, quello di venerare questa immagine con dei lavaggi di acqua e basilico, perché acqua, basilicos significa del re. Sapete che l'erba del basilico è quella profumata del re, quindi fare questo lavaggio con acqua profumata di basilico significa dare la venerazione al re, al Signore Re, a Gesù che è Signore e Re. Ma tutto questo poi lungo i secoli con altre unzioni che facevano rovina l'immagine stessa. Sta di fatto che nel 1200, quindi già nel 1200, è stato necessario ridipingere il volto, ma non è stata dipinta la tavola, ma sopra è stato messo un velo di seta e dipinto. Quello che noi vediamo col volto è del 1200. E ugualmente la maggioranza delle lastre della tavola stessa sono del 1200, con altri ritocchi e altre aggiunte posteriori, e del 1400 invece gli sportelli che chiudono con alcuni santi, e in alto l'Annunciazione, l'angelo Gabriele, Maria. E l'identificazione di alcune immagini non sono chiarissime. Comunque certamente San Lorenzo con la grata del suo martirio, e San Giacomo con la conchiglia, il pellegrino di Compostela, e probabilmente Sant'Agostino. In riassunto, ecco, questa immagine è stata venerata lungamente. Alcuni papi, 752, Stefano II la portò sulle spalle in processione per Roma, quando il re dei Longobardi, che veniva da Pavia, stava attaccando le cittadine intorno a Roma, e fece pregare tutta la città. Effettivamente il re Astolfo non attaccò Roma, ritornò indietro e almeno per il momento fu salva la città di Roma. E comunque sono attestate processioni da lunghissimi anni, e in tanti scritti ma anche dipinti, che questa immagine veniva portata in processione la notte dell'Assunzione, la notte del 14, tra il 14 e il 15, nella veglia faceva il giro della Roma antica alcune tappe fisse per arrivare a Santa Maria Maggiore, dove c'è l'immagine di Maria. Quindi è Gesù che va incontro a venerare, onorare Maria assunta in cielo. Il dogma è stato definito soltanto tardivamente, però la tradizione di questa festa è ancorata ai primissimi secoli e si aggancia anche a quella orientale degli ortodossi, che questa stessa festa la chiamano della Dormizione, un termine per indicare la morte e non la corruzione però del corpo. Vorrei finire perché se no andiamo lunghissimi. Non so se c'è qualche... questi santi della fine del 1500, i 12 apostoli con i diaconi sempre Lorenzo e Stefano, e San Francesco, San Domenico e San Benedetto, due papi, Silvestro. San Silvestro è qui e anche nella cappella, perché è il Papa che ha consacrato, che ha benedetto San Giovanni, la prima basilica di San Giovanni, ecco perché è ricordato. E San Gregorio Magno, quello vestito di rosso, che ha vicino l'orecchio la colomba dello Spirito Santo che ispira, suggerisce le sue omelie parlate e scritte. Due santi, vescovi, Nicola e Dionigi, la Chereopagita secondo la tradizione. La Madonna, con i due titolari della Basilica, i santi Giovanni Battista ed Evangelista, perché la Basilica di San Giovanni è dedicata a tutte e due, profeta Isaia e profeta Davide, perché nella Bibbia Davide è profeta, non è semplicemente un re. Tardi. Emiliano, il portone principale, non lo chiudere a chiave. E apri il cancelletto della scala, ok. Vabbè. Mosè nel deserto innalza il serpente di bronzo. Perché è importante questa scena? Perché Gesù stesso dice di sé: così come Mosè innalzò il serpente, così o portuit è necessario che sia esaltato, che sia innalzato il figlio dell'uomo. Come gli ebrei morsi dal serpente con il veleno morivano, ma guardando il serpente innalzato per ordine di Dio guarivano, così chi guarda con fede Gesù sulla croce guarisce dal peccato. E abbiamo sempre nella figura più grande, quindi chi sale la scala di fronte vede queste tre scene che tutte ricordano la morte di Gesù, con accenni diversi. Qui, poi questa parte dell'Antico Testamento, la scala, queste scene si leggono scendendo. Gli ebrei celebrano la Pasqua in Egitto, mangiano l'agnello, le erbe e il pane asimo, hanno il bastone in mano perché pronti a viaggiare. Mosè che fa passare nel terreno asciutto, in alto un'altra scena è gli egiziani travolti dalle acque e via via alcune scene di Mosè, Gedeone, Sansone, Davide e infine Giona. Ugualmente perché Giona per tre giorni nel ventre del grande pesce è segno della morte e della resurrezione di Gesù, come ha detto Gesù stesso. Viceversa, invece, le scene del Nuovo Testamento e quelle della Scala Santa si leggono, si vedono, incominciando dal basso verso l'alto, perché la Scala Santa si percorre solo dal basso verso l'alto e in ginocchio, secondo l'antica tradizione. A partire dalla lavanda dei piedi, l'istituzione dell'Eucaristia, fino alla morte di Gesù, che è qui descritta, ma anche la resurrezione e l'ascensione al cielo. Mi faccio notare, poi ci sono tutte le scene della passione di Gesù, sono facilmente riconoscibili ovviamente, gli scalini che sono stati scoperti un mese fa per la necessità di restaurare il legno era stato posto 300 anni fa da Papa Innocenzo III. Perché? È evidente perché? Perché gli scalini sono estremamente consumati e la cosa particolare è come sono consumati, non in maniera uniforme, ma scavati particolarmente lì dove poggiano i piedi. Mi spiego, facendovelo vedere. Se si sale la Scala Santa in questo modo, poggiando le ginocchia su questa parte qui, che è arrotondata, e con i piedi dentro lo scavo, si sta in ginocchio tranquillamente. In altre posizioni ci massacriamo da soli. E in questo modo però, lungo i secoli, questo scavo ha reso gli scalini molto rovinati, alcuni dei quali, più marmo un po' più dolce, si è proprio bucato totalmente. Sì, le foto si possono fare, ma non alle persone. Il senso di questa è che le persone da lì vengono fotografate in faccia. Non è giusto per la privacy, per la riservatezza, va bene, per questo non lo mettiamo, altrimenti da dietro che. Dove ci sono queste croci, queste tre croci, l'ultimo gradino, l'undicesimo e il secondo, è il ricordo, secondo la tradizione, lì dove i fedeli hanno visto delle macchie di sangue. Ovviamente lungo i secoli tutto questo si è consumato, è rimasto il ricordo. Inoltre, sempre nell'undicesimo, ci sono due segni, anche una grata che protegge il posto, ugualmente che ricorda questa macchia di sangue, ma i fedeli, scavandola col dito, andando a infilare il dito in mezzo alla grata, vedete che hanno consumato addirittura il marmo stesso sotto, quindi a forza di... E non sto a parlare di altri dettagli, veramente è impressionante pensando quanta gente sia passata qui sopra. È stato tolto anche il marmo laterale in questo periodo perché c'era il legno ancorato, si vede ancora una staffa lì e bisogna comunque ricostruire queste staffe e poi mettere il legno e sopra di nuovo il marmo, sarà fatto nel prossimo mese. Anticipo che comunque prolungheremo fino al 30 giugno questo periodo un po' così. Un'altra cosa solo. Oh, scusa. Il giardino dell'Eden, paradiso terrestre, con al centro l'albero della vita, che è anche l'albero della conoscenza del bene e del male, vedete che è fatto in forma di croce. E quindi Papa Sisto V ha voluto espressamente questo santuario, come santuario della passione, o se vogliamo il santuario della redenzione. Perché dico questo? Perché ha messo in evidenza le scene dell'Antico e ovviamente del Nuovo Testamento, che in maniera più particolare riguardano e il mondo come fu creato da Dio, lì Adamo ed Eva, o meglio in particolare la creazione di Eva, ma anche il peccato, vedete la tentazione e la morte che entra nel mondo, simboleggiata da quello scheletro, ma sta a significare la morte e fisica e spirituale. La cacciata dal paradiso terrestre, ma poi vedete Dio che gradisce perché guarda verso Abele e non verso Caino, e poi l'uccisione di Caino, quindi il peccato che si rinnuova, la punizione con il diluvio universale, ma anche l'arcobaleno che restituisce di nuovo l'alleanza tra Dio e gli uomini. Quindi questa storia di peccato e di salvezza, fino ad arrivare a Mosè salvato dalle acque giù e poi là Mosè e Giona. Ora, ecco, scendete per fare la Scala Santa. E salite la Scala Santa. Chi non può fare la Scala Santa in ginocchio può salire l'altra scala e pregare sull'altra scala in piedi. Che cosa si prega? Si ricorda la passione di Gesù. Qualcuno dice rosario, se dite rosario, solo i misteri dolorosi, la passione di Gesù, d'accordo? E essendosi confessati o confessandosi entro 8 giorni con la recita del credo, che oggi faremo anche nella messa, è una preghiera per il Papa, si acquista l'indulgenza plenaria, per se stessi o applicabile per un defunto.
Grazie.
Bene, vi aspetto in chiesa.
La forse abbastanza velocemente, perché se dicono un rosario intero.
No, il rosario no.
Che... Cioè, non vorrei che...
Diciamo 15.